quindi a quanto pare finalmente dopo tanti anni, perché probabilmente qualcuno di voi negli anni passati è venuto e ci ha chiesto: ah, ma è possibile utilizzare questa applicazione su Windows anche su Linux? E noi diciamo sì, è possibile, con alcune limitazioni, con alcune cose, eccetera. Dopo 5-6 anni di Linux Day, alla fine adesso abbiamo davvero la possibilità di utilizzare il software libero, multipiattaforma e soprattutto diciamo ben fatto, di qualità, perché se parliamo di Firefox parliamo di un browser che ha, a quanto pare, a quanto dicono le notizie che non provengono dal mondo Unix, dal mondo Linux, quasi l'11% dello share tra i browser, è il browser che ha fatto calare Explorer, per intenderci, sotto il 90% per la prima volta in 15 anni. Quindi vuol dire che quel software un po' di rumore l'hanno fatto, e soprattutto sono di qualità. Il problema è però che probabilmente non bastano scusate un attimo. Ok. XPDF. Ah, XPDF è naturalmente un visualizzatore PDF libero. C'è bisogno di dirlo, non credo. Naturalmente, una volta che siamo in software, si può pensare abbiamo la libertà che volevamo. Il problema è che il software in sé non serve molto. Pensate voi se aviste un qualunque word processor, ad esempio Word, ma per qualche motivo ci ha messo male, ad esempio Word, vi permettesse di scrivere tutto quello che volete sul video e poi vi permettesse di salvare. Ok? A cosa servirebbe? A niente. Perché quello che per cui sono stati pensati i computer è elaborare informazioni, non visualizzare la roba video. Quello è già stato cresciuto negli anni 40, non serve. Quindi il problema non sta soltanto nel software, ma probabilmente anche nel formato dei file che ogni software utilizza. Se per assurdo avessimo tutti i software liberi, ma con un formato che non fosse portabile tra le piattaforme, pensate per esempio a OpenOffice utilizzasse un formato su Windows, un altro formato su Unix, un altro formato su Mac, bla bla bla, non sarebbero compatibili. Avremmo teoricamente la possibilità di utilizzare lo stesso software, ma per farci nulla, perché su una piattaforma avremmo un formato, non potremmo prendere dei file e leggerli su Linux o su Mac, bla bla bla, ok?
Bene.
Allora, io mi sono fermato a pensare sulle suite. Le suite sono dei gruppi di software che sembrano fantastici. Risolvono a quanto pare tutti i problemi di un utente medio. Scrivere lettere, farsi un foglio di calcolo dove si disegnano le spese della carta di credito o del conto in banca o della postepaid. Di solito contengono appunto danno la possibilità di scrivere fogli di calcolo, di fare le presentazioni, ma noi l'abbiamo fatta anche senza un software per le presentazioni, quindi probabilmente era necessaria una suite per fare tutta sta roba, e consentono all'utente di avere un altissimo grado di interoperabilità.
Attenzione però, ho parlato di interoperabilità, ma con cosa?
La compatibilità, cioè la possibilità di utilizzare un pezzo di un file Word appiccicato dentro Excel è limitata alla suite Microsoft Office. La possibilità di prendere un file di Lotus Word, che si chiama Lotus Slide, e appiccicarlo su una presentazione Lotus è limitata alla suite Lotus. Punto. Word Pro, esatto. È limitata alla suite Lotus.
Quindi, che compatibilità è questa?
Consente di fare tutto al meglio, ma l'interoperabilità con altre suite è fortemente minata. Perché c'è scarsissimo supporto per la lettura e il salvataggio in altri formati. Io non ve lo dico perché, però potete immaginarlo da solo.
Perché?
sceglie una suite per delle determinate funzionalità che ha, perché ha un bel po' processo, perché mi fa fare le implementazioni, perché ci può mettere l'animazione del terzo, bla bla bla,
alla fine rimane vincolato alla suite che ha utilizzato, perché non ha la possibilità di leggere o di scrivere i documenti in formati diversi da quelli che siano proprietari della suite che sta utilizzando.
E allora l'interoperabilità non è? Grazie, essere interoperabili con se stessi è facilissimo, non ci vuole nulla.
Decidiamo, stabiliamo una volta per tutto un formato, utilizziamo solo quello, non diciamo a nessuno come è fatto, non permettiamo di peggioriamo l'importazione da altri formati, per esempio, ed è fatta. L'utente rimane vincolato una volta per tutte alla nostra suite. L'abbiamo anche fatto. L'effetto lock-in di cui ho parlato, quindi questo vincolo che si viene a creare tra un utente e un programma o una serie di programmi, è dovuto essenzialmente al fatto che i formati dei documenti che produce un programma sono spesso proprietari, quindi sono segreti, quindi sono criptici, quindi sono illegibili. Scusate, tra parentesi, tranne utilizzando i software della stessa suite. E questo è l'ottimo. Quindi sono leggibilissimi, ma fin quando rimanete nella stessa suite, ho utilizzato lo stesso programma. Avete scelto una volta, pazienza, pregate per tutta la vita, i vostri documenti dovranno rimanere per sempre in formato, scusate, non ne cito uno, AutoCAD, perché non avete la possibilità di esportarli in altri formati liberi per la rappresentazione di grafici, di vettoriali tipo AutoCAD, ok? In due parole, i documenti prodotti non sono liberi. La loro stessa vita, cioè la possibilità di utilizzarli, distribuirli, leggerli, passarli agli amici, dipende ed è fortemente vincolata alle volontà di una software house. E al fatto che anche chi riceve il vostro file, i vostri documenti, sia a sua volta legato a quella suite. Ci siete? Perché altrimenti non li può leggere. Pensate voi, se esistesse, questo pensavo stanotte mentre venivo questo intervento, pensate se esistesse un sistema di scrittura su carta avanzatissimo, che è fatto da una carta speciale, un inchiostro speciale, la penna scrive sul foglio, ma voi non vedete niente, perché avete bisogno degli occhiali speciali per leggere e scrivere quello che scrivete, ok? Quindi mettete gli occhiali speciali, mettete accanto davanti a voi il foglio di carta speciale, prendete la penna speciale, scrivete il vostro documento che non ha nulla di speciale, almeno cominciate un poeta, un documento normalissimo, ti togliete gli occhiali e non vedete più nulla. Lo passate a un amico e poi dice, fai il foglio di carta bianca speciale. Poi, per esempio, piuttosto che essere quello un documento personale, perché uno non potrebbe dire, vabbè, io voglio che il documento sia cifrato. Bene, in quel caso utilizzi cifratura. Ma se voi volete, per esempio, che il vostro documento sia disponibile a tutti, se lo volete mettere su internet, ammesso che sia possibile mettere documenti cartacei su internet, ok, facciamo finta che li volete distribuire con un volantinaggio, che siano le volantine scritti con questa suite speciale per la scrittura su internet. Bene, tutte le persone affidate al volantino devono avere gli occhiali speciali per poter leggere. Ammesso che sia possibile cancellare da questa carta speciale, cancellare veramente da questa carta speciale, devo avere anche la penna speciale. E scommetto che gli occhiali speciali, la penna speciale e la carta speciale appartengono tutti alla stessa tipografia, come sarebbe quello che prenderebbe. Vabbè, una casa di produzione di sistemi speciali per la scrittura, d'accordo? È un inferno. È esattamente la stessa cosa. In questa maniera i documenti che io produco, se utilizzo la carta speciale, gli occhiali speciali, la penna speciale, mi appartengono solo in parte, perché sono fortissimamente legati. È il contenuto della mia creazione, ma il formato usato dal programma non mi consente di farne ciò che voglio.
Quindi la stessa distribuzione del documento, la stessa funzione del documento è fortemente legata alle future versioni di un software. O di un programma speciale, o di una carta speciale, o di un speciale, penna speciale, bla bla bla. Ok? Sì, bla bla bla.
Se ne sente moltissimo ormai, bla bla bla. e anche chi riceve il documento è costretto ad avere il mio stesso software.
Beh,
sarebbe giusto e sacrosanto che mi appartenesse anche il diritto di leggere i documenti che io produco, anche con altri programmi, al limite anche con un editor fatto da me, perché nell'ambito del software libero, ok, siamo stati abituati per anni a pensare con qualcuno che cala dall'alto dei programmi, ce li prendiamo bene per come so, leggiamo, scriviamo i documenti, punto. Ma finalmente da 15-20 anni a questa parte i programmatori hanno capito che si può fare di più. Se un software è brutto, se fa qualcosa in maniera sbagliata, deve essere possibile modificarlo, per chi è skillato per farlo, modificarlo e togliere il bug e utilizzarlo nella versione modificata.
Quindi perché non è possibile farsi un editor proprio che legga i documenti speciali?
O costruirsi da soli degli occhiali speciali che leggano della carta speciale scritta con penne speciali?
Se non fossero speciali, non ci sarebbe bisogno di costruire, di capire in cosa sta la specialità della penna, della carta e degli occhiali.
Basterebbe semplicemente avere una penna con dell'inchiostro normalissimo, degli occhiali normalissimo, perché è prestito mio, e della carta normalissima. Quindi l'ideale sarebbe avere a disposizione le specifiche del formato dei miei documenti, perché senza quelle abbiamo visto che non è possibile essere veramente liberi nella creazione di documenti di qualunque tipo. In poche parole, avere a disposizione formati liberi e aperti. Liberi, per libertà intendo la possibilità di utilizzarli e di farne ciò che si vuole con quei formati, e aperti, che sia possibile per chiunque leggere delle specifiche da un file qualunque, in PDF, in TXT, come volete voi, leggere le specifiche, capirle e implementare un programma che scriva o legga quel formato. Un progetto ambizioso senza senso è quello del consorzio OASIS, cioè realizzare uno standard per documenti di testo, fogli di calcolo, presentazioni e similia. Similia non è un formato, eccetera, che sia davvero libero e aperto. Tale standard esiste, è uscito nell'aprile di quest'anno e si chiama Open Document Format. Nel maggio di quest'anno è stato sottoposto a una commissione ISO per la standardizzazione. Sapete che lì c'è l'International Standard Organization, quindi l'organizzazione che si occupa a livello mondiale della standardizzazione di tutto, dalle IT ai compilatori, ai formati delle finestre, tutto è standardizzato. Quindi questo standard esiste già oggi. E cos'è? È uno standard per la memorizzazione e lo scambio di documenti. È basato su XML, che non è altro che testo puro, quindi un byte dietro l'altro, testo puro, caratteri leggibili. Adesso lo vediamo un file, se ho tempo, forse sì. Quanto? Un minuto e mezzo, ok. Cos'è su XML? Tag più testo puro. Le specifiche sono libere. Quello è il sito. Cioè io, se cliccate su Google, andate su Google e cercate Open Document Format, il primo link vi porta al consorzio ESIS. Cercate specifiche per trascrivere il PDF, dovete scrivere esattamente tutto il formato. Come si rappresentano le informazioni, come devono essere lette, come devono essere scritte, tutto lì, un PDF, un mallofono, un mappazzo di 280 pagine, ma c'è. E se lo sottomesso con la proposta di standard ISO, però l'avevo detto, nel comitato di standardizzazione sono presenti però non soltanto folli che sono appassionati di formati aperti, di tutta questa libertà, senza apparentemente questa, diciamo, sbandierare la libertà di formato, non c'è nessun motivo, sono presenti aziende, sono presenti sviluppatori, sono presenti utenti, perché quella dei formati aperti non è una fissa, è una necessità. Anche per le aziende, perché se un'azienda deve sviluppare un programma che deve importare un formato che non è il suo, deve pagare per farsi dare le specifiche del formato e pagare soldi. La stessa cosa se vuole esportare in quel formato. Quindi non è una cosa banale, non è un problema di solo filosofico, per le aziende è anche un problema pratico.
Bene. Non è un formato soltanto, sono tanti formati per documenti di testo, fogli di calcolo, presentazioni, grafici, formule, immagini, database, in sostanza per tutto quanto si utilizza in una normale suite office.
Ma è il toro quello che luccica? Cioè, vi ho raccontato questa bella papella, ma è vera questa cosa? È vero che è possibile utilizzare questo software, questo formato con diversi software?
Ed è vero che è possibile scriversi, se si vuole, un editor che legga le stringhe dentro un file ODF?
Vediamo. Vediamo se è vero. Allora, quello che ho fatto è, se lo trovo, allora è un file prova1.odt.
È un file di testo.
Text. Allora io voglio aprirlo con OpenOffice, ad esempio, che supporta ODT,
e vedere cosa succede. Come lo vedo con OpenOffice? Quando OpenOffice partirà, vedremo il file prova1.odt, eccolo qua, 2.0. Vedremo il file prova1.odt così come si presenta.
Nel frattempo faccio partire anche un altro programma che si chiama KeyOffice, anzi KeyWord direttamente, che è l'equivalente,
è un word processor per niente KDE, e che fa praticamente la stessa cosa che fanno Word, Perfect, bla bla bla.
Ok, a questo punto gli dico di aprire lo stesso file prova1.dt, anzi facciamo una cosa, perché poi non ci credete, andiamolo a prendere. Ti sei cato la zona.
Ha mentito.
Ha mentito, è un mentitore, un tristo mentitore.
Dov'è? Qualche altra cartella potevi crearla.
Sì. Dov'è il Lug? Qua, eccolo. Lug. LD 2005.
Bello quel
piccolo. L'abbiamo sgamato. ODF, fate lo stesso, prova1.dt, bang, lo apriamo.
Direi che è uguale.
Porca miseria, direi che è identico.
Magia no, è semplicemente la specifica di un formato semplice, chiara, aperta, libera e disponibile, che permette di fare queste cose. Ma non ero contento,
ho detto, c'ho ancora 30 secondi? Spero di sì. Ho detto. Vabbè sì, l'ho detto. Ho detto, voglio provare a fare anch'io un lettore ODF.
Porca miseria, è possibile che lo fanno solo quelli open office?
No, è possibile fare un lettore ODF. Allora, questo qua è Cato Edit. Che è niente, è 150 righe di Python, e adesso vedrete cosa fa. Qua definisco soltanto le funzioni dell'editor, i tastini, adesso li vediamo, eccetera, le funzioni di open, save, bla 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 bla, non lo dico più. E poi qua dentro ho creato una classe che si chiama odfreader, una classe Python, che è in totale, allora ci sono due XML reader, legge qualsiasi XML, quindi è una prova per far vedere come funziona in pratica. ODF reader è un pezzo di codice di meno di 15 righe che mi permette di estrarre da un file di XML i dati ODF che rappresentano delle stringhe di testo. Ok, non mi sono occupato del formato perché sarebbe stato un po' più complicato, però ho letto nel documento che le stringhe di testo sono rappresentate, se guardate questa riga di qua, sono rappresentate dai tag text2.s e text2.t. Quindi ho detto, porca miseria, se io leggo i tag text2.s e text2.t contenuto, dovrei riuscire a leggere il testo. Bene, vediamo se è vero. Allora, ora crasherà, sicuramente. Ok, questo è l'editor.
150 righe di Python, attenzione. 156 righe di codice in Python.
Allora, questo editor è banale, permette di aprire un file, per esempio questo file .xml, di aprirlo così in modalità raw,
quindi questo è come si presenta il file XML.
Ok, di fare alcune operazioni come scambiare il font, ad esempio, oppure fare il lineamento, ok, tutte queste fregnacce qua, sempre 156 righe di codice, ok? A un certo punto quello che voglio fare è aprire un ODF. Allora mi sono creato un tastino qui che mi apre un file ODF
In realtà ho parlato giusto un po', in realtà l'OGF è un file molto complesso, cioè non complesso, è composto da più file. Uno è il contenuto, uno è riferimento alle immagini, un altro ci sono, c'è il manifesto col formale e tutto il resto.
Quindi in realtà io ho preso un file OGF, non è che è un fatto fatto, come si dice? Cosa è il contenuto? Ci sono le informazioni, tutte le immagini del file.
Ok.
Lo apro. Bam.
Questo è quello che c'è dentro quel file. Cos'è? Ora lo vediamo prendendo un keyword.
Queste sono tutte le stringhe di testo
sempre formato presenti dentro il codice punto XML e l'OGF. Cosa fa? Ho preso il file XML, ho preso tag by tag, l'ho letto tag per tag, sono arrivato al tag text.p e l'ho stampato, l'ho messo nel buffer di scrittura. Punto. Sapendo la specifica, sapendo cosa andare a prendere, dove andare a prendere, sono riuscito a fare,
con pochissimo codice, pochissimo sforzo, un visualizzatore almeno di stringhe. Considerate che da questo a fare un word processor non vero passa poco, perché le specifiche sono disponibili, basta implementarsi le funzioni per la scrittura, per la lettura del formato e per la visualizzazione del formato e avete finito. Tutto qua. Quindi probabilmente non è solo una alternativa possibile quella di ODF, ma è realtà.
Quindi se chi vuole può effettivamente utilizzarlo. E in realtà è stato utilizzato, come avete visto, da OpenOffice, da Keyword, da altri programmi che non sono riusciti a installare perché non avevo spazio, come AbbeyWord, come Scribus, che è un programma per impaginazione, layouting. Quindi da tutti questi programmi già è possibile utilizzare ODF. Addirittura c'è chi sta pensando a un codec ODF per la suite Office di Microsoft, perché ci sono resi conto che alla fine, pur non essendo nel comitato ESIS, sono resi conto che alla fine qualcuno questo formato lo utilizzerà. Ok, that's all.